ospite. Vi saluto e dico solo che il prossimo appuntamento sarà il 25 gennaio, che a ridosso del giorno della memoria, dove metteremo in scena qui il processo di Norimberga, quindi con degli attori che reciteranno la parte e con uno storico della Cattolica, Andrea Binati, che invece spiegherà il contesto e soprattutto il perché. Il processo di Norimberga rischiava di andare male, nel senso che ricordiamoci che tutti i nazisti processati durante il processo fondamentalmente dicevano: noi abbiamo seguito le leggi, eravamo dei buoni tedeschi perché seguivamo le leggi. Ecco, il processo di Norimberga all'inizio buttava male, perché in effetti giuridicamente era difficile punire qualcuno per delle leggi che erano quelle dello Stato. Chi verrà il 25 gennaio scoprirà come poi si è risolto il processo di Norimberga, cosa ha ribaltato la logica leguleia, diciamo, come si dice in gergo. Grazie mille a tutti e buona serata.
Mi permetto di precedere un attimo Magda Poli, perché effettivamente accogliamo qui il professor Giorello e noi abbiamo l'abitudine di accogliere cantando, vi ricordate? Venus shalom aleichem, venus shalom aleichem, venus shalom aleichem, venus shalom, shalom, shalom aleichem, venus shalom aleichem, venus shalom aleichem, venus shalom.
Buonasera a tutti. Io svolgerò il compito della moderatrice e volevo prima di tutto ringraziare Beth Shlomo, così mi è stato detto, e l'Associazione Amici di Israele. E l'evento di questa sera prende, come è stato detto, le mosse da questo libro del professor Giorello. Giulio Giorello, né Giulio Giorello né Haim Bari erano bisogno di grandi presentazioni, quindi sarò breve. Giorello, milanese, filosofo della scienza, epistemologo, erede di Ludovico Geymonat, a pieno titolo, mi permetto di aggiungere, poiché a differenza di molti filosofi della scienza, conosce molto bene le materie scientifiche. In quanto può vantare una laurea in matematica, che ovviamente, in filosofia anche, e nella sua attività cattedratica è stato, diciamo, coinvolto da tutte e due le sue lauree. Attualmente è titolare della cattedra di filosofia della scienza all'Università di Milano. Per questo si diceva erede di Geymonat. Dalle prime ricerche in filosofia, in storia della matematica, i suoi interessi si sono, diciamo, ampliati su tematiche del cambiamento scientifico e delle relazioni tra scienze, etica e politica. Haim Bari, parigino di nascita, è tra i principali studiosi di ermeneutica biblica e di pensiero ebraico. È anch'egli un matematico di formazione, votatosi poi allo studio della filosofia, della psicanalisi e del pensiero ebraico. È stato allievo di Emanuel Levinas e di Leon Ashkenazi e del maestro Israel di Gur. Ricordiamo tra le sue opere la Genesi spiegata da mia figlia e Tacchino pensante. Le opere di Giorello sono tantissime, se vuole faccio un breve riassunto, se no non lo faccio. Entrerei subito nel vivo del dibattito rivolgendomi a professor Giorello con una domanda così: qual è oggi da ateo il suo orizzonte morale, psicologico, emotivo? Qual è il suo orizzonte? Domanda
difficile.
Domanda
molto difficile. Qual è l'orizzonte? È quello che ognuno si costruisce giorno per giorno. Direi l'orizzonte a cui penso in particolare è quello dei grandi problemi scientifici che sono quelli che danno così tanto lavoro a non pochi rappresentanti della comunità scientifica, ma allo stesso tempo aprono profondamente una serie di domande. Com'è nato l'universo? Perché c'è stata la fase dell'inflazione? Sta accelerando l'espansione dell'universo o meno? Troveremo mai con l'acceleratore di Ginevra il bosone di Higgs, cioè la particella che alcuni chiamano la particella Dio? Secondo me con una certa esagerazione, chiama la particella Dio, però è una particella che fa un multiplo di cose e spiegherebbe perché le varie particelle hanno delle masse differenti. E poi tutta una serie di interessanti problemi sulla vita, sul cervello, sulla coscienza, sull'intelligenza artificiale, insomma i bei problemi scientifici. Questi secondo me sono un orizzonte estremamente interessante che dà da pensare a noi, dà da pensare alle generazioni future, forse non sappiamo per quanto, e appunto in questo senso la penso come un ebreo che si chiamava Albert Einstein, che quando gli hanno chiesto qual è secondo lei il problema filosofico più importante, ha risposto: mettere d'accordo la teoria della gravitazione con la meccanica quantistica, che è ancora un grande problema aperto, che da una parte fa riflettere i fisici, ma dall'altra parte dovrebbe farci pensare un po' tutti noi, perché noi siamo fatti di fisica e non possiamo così rapidamente dimenticarsene. Quindi i grandi problemi della scienza, secondo me, sono i problemi che ci fanno pensare, che ci fanno rompere la testa, che fanno affinare la nostra consapevolezza. Uno potrebbe dire, no, il problema di dove siamo, da dove andiamo, da dove veniamo, eccetera. Ecco, ma io penso che invece i problemi scientifici permettano di capire anche questi altri problemi. Faccio un esempio e poi chiudo. Nel 500, sul finire del 500, Giordano Bruno d'Anola, all'inizio di uno dei suoi capolavori, che si chiama La cena delle ceneri, dice a un certo punto che Dio è dentro di noi più di quanto noi siamo dentro noi stessi. E uno dice, bella forza, l'ha già detto Agostino nelle Confessioni. Giordano Bruno non sta che ripetendo Agostino e magari dicendo un po' le stesse cose che qualche decennio prima aveva detto tal Martin Lutero in Germania. Un momento, perché Giordano Bruno dice questa cosa in un modo completamente diverso? Perché ci arriva dall'aver stabilito che la fisica terrestre e la fisica celeste sono lo stesso tipo di fisica, che la Luna è cielo a noi, ma noi siamo sulla Terra cielo alla Luna, e quindi non c'è nessun bisogno di cercare la divinità piazzata nei cieli se appunto l'abbiamo dentro di noi, più intimo di quanto noi siamo noi stessi. Quindi la tematica dell'interiorità è recuperata e ritrovata attraverso la crescita della conoscenza scientifica. Ho risposto.
Senta, e invece per quanto riguarda proprio strettamente il problema etico, esiste un'etica laica?
Questo è un problema un po' complesso. È un problema un po' complesso nel senso che etiche laiche ce ne sono moltissime. Kant, per esempio, Lessing, no, ne abbiamo parecchi di grandi pensatori. Ma io, guardi, molto più banalmente, ho vissuto di rendita su quelli più bravi di me e mi sono servito di due signori esimi che non so se in questa assemblea saranno ben visti. Uno è Pierre Bayle, che sosteneva che si poteva benissimo avere un comportamento morale e costruire addirittura una politica pur restando senza Dio, donde il titolo del libro. È un omaggio a Pierre Bayle, grande illuminista, che di religione se ne intendeva perché a giorni alterni era cattolico, altri giorni alterni era protestante, un otto nella fattispecie. Ma Bayle faceva l'esempio, qui viene quello che forse voi non apprezzate, faceva l'esempio di tal Benedetto Spinoza, Baruch Spinoza, Bento de Spinoza, chiamatelo come volete, che ha sviluppato un'etica senza Dio nel senso del Dio delle religioni rivelate, del Dio delle religioni positive, del Dio trascendente. Certo che Spinoza nomina Dio ogni piè sospinto, ma Dio coincide con la natura. E quindi è possibile, secondo Spinoza, sulla base del riconoscimento della nostra stessa debolezza come esseri finiti, capire razionalmente che ci conviene stare insieme, unire i nostri sforzi per far fronte a un ambiente ostile e lentamente costruire, con fatica, perché tutte le cose eccellenti sono tanto difficili quanto rare, ma costruire un'etica, che è l'etica della compassione tra le persone, della simpatia e della tolleranza, che permette una fiorente collaborazione tra individui e anche talvolta uno Stato che è rispettoso dei diritti elementari delle persone. A questo punto era l'idea di Spinoza, l'ateo Spinoza, come lo chiamavano i bigotti cattolici e protestanti dei Paesi Bassi, il quale però appunto ha coerentemente sviluppato questo punto di vista. Tant'è vero, commenta Bale, che fa finta di attaccarlo, sporco ateo, ma in realtà lo difende, tant'è vero che venivano molte persone per conoscerlo e restavano affascinati dalla sua mitezza e dalla sua disponibilità.
Vorrei chiedere a Imma, visto che il professor Giorella ha usato voi, questo pronome, vorrei che questo voi si manifestasse.
Voi che saremo noi altri. Sì, effettivamente, non posso che condividere punto per punto tutto quello che ha detto fin qui il professor Giorello, che è perfettamente in sintonia con alcuni accorgimenti talmudici. Io ho molto cara al cuore una osservazione del Talmud che recita così, farò un po' adesso come Cacciari, citerò in ebraico, lui cita in greco. Alevai oti ishkachu ve torati yishmoru, che vuol dire magari mi dimenticassero un po' e fossero ligi alla mia Torah. Traduco, magari fossero un po' più atei e più attenti all'etica. Questa è una citazione talmudica di cui prendo l'intera responsabilità. Allora effettivamente io questa etica assolutamente sostenuta, questa etica che si aggrappa al divino, ma non so che valore abbia per la tradizione ebraica, per la tradizione di Israele. Le preoccupazioni di Israele hanno un nome solo, l'economia di giustizia. E l'economia di giustizia esiste attraverso tutta una serie di istituzioni, istituzioni intellettuali e spirituali, che poi sono state un po' travisate dalla tradizione cristiana e che si concentrano nel giubileo. Ed è questa una delle grandi preoccupazioni della religione cosiddetta rivelata. E anche lì mi trovo molto al disagio. Ne dispiace a Spinoza, ma se leggo il testo biblico con molta attenzione che riguarda la rivelazione al Sinai, io non vedo proprio nessuna rivelazione e nessuna epifania. Vedo qualcosa che assomiglia molto a una ritrosia, a un accoglimento per via di questa ritrosia. E quindi se devo dire, sì, Spinoza aveva una grande preoccupazione, che era quella di Dio, effettivamente, e tutta la storia sua ne testimonia, no? Lui ha ricercato l'esclusione, l'ha voluto a qualsiasi costo, aveva parecchi problemi psicologici, di cui poi a parlare di filosofia e di etica con o senza Dio ho l'impressione che intercorre. Io volevo fermarmi su un concetto che il professor Giorello ha citato en passant, che è religione rivelata. Allora, innanzitutto io mi trovo molto al disagio con questa parola religione per il percorso identitario di Israele. La religione per me rimane un'istituzione allo stesso titolo di tutte le istituzioni e quindi mi importa poco, probabilmente la cristianità si riconosce molto in questo termine religione, ma la tradizione di Israele non ha nemmeno una parola che corrisponda veramente alla parola religione, c'è questa parola dat che noi facciamo un po' fatica a tradurre, questo diti. Io parlerei di percorso identitario. In quanto a quest'idea di un percorso identitario rivelato, vorrei citare di nuovo un passo talmudico. Io sto parlando di questi libri famigerati, bruciati sulle piazze di tutta l'Europa per secoli e secoli. Ebbene, per quanto riguarda la Torah, che sarebbe questo testo che si rivela, o meglio la rivelazione di un testo, il Talmud racconta, narra un aneddoto che di solito mi trasporta e dice così, che quando venne il momento di affidare la Torah, il creatore si rivolse a tutti i popoli e allora come esempio il Talmud dice si rivolse a Ismaeliti in quanto popolo del deserto che doveva vivere idealmente di razzie e allora dice accettate, volete di questa Torah, e gli Ismaeliti con molta cautela e secondo me ha ragione dissero ma questa Torah cosa racconta? E il creatore disse in particolare racconta che sarebbe meglio non rubare, e a questo punto gli ismaeliti risposero ma noi ce l'abbiamo nel nostro DNA, noi viviamo di questo. A questo punto il creatore si rivolse agli edomiti e disse la volete, la Torah era già un po' risentito, sapete avete un bel regalo
e nessuno lo vuole,
sei corso troppo Franco, e nessuno lo vuole, e gli edomiti anche loro molto prudenti, quasi ebrei veramente, chiesero ma cosa sta scritto in quella Torah lì, e il creatore disse che preferibilmente si vorrebbe che non si uccida il prossimo, e gli edomiti risposero no, noi siamo un popolo guerriero, fa parte di noi, è la nostra tradizione la guerra, non possiamo impegnarci a non uccidere, al che si rivolse al popolo di Israele e il popolo di Israele non chiese niente e disse faremo ed ascolteremo, e lì ho cercato a lungo di capire il valore di quest'aneddoto, perché ho visto molti studiosi diventare pavoni.
Scusate,
fieri.
Le emergenze.
Penso che farò
anche.
Siamo a Sinai.
Perché lì in fondo non sentono niente.
Faccio un po' fatica, ma sto finendo. E dicevo di solito si va molto fieri dell'ubbidienza, no? Dell'essere ligio del popolo di Israele, della fiducia. In realtà io credo che è un grave errore di lettura. Quello che il Talmud suggerisce qui è proprio quello di cui parla il professor Giorello, secondo me, come in tangenza praticamente a tutto il suo libro, ed è la flessibilità mentale, la possibilità di cambiare. E il popolo di Israel ha espresso in fiducia questa petizione di principio. Ebbene, noi proveremo a cambiare, faremo ed ascolteremo, cioè credere nel cambiamento. Io penso che questo sia uno dei fondamenti del percorso scientifico, credere nel cambiamento psicologico, nel cambiamento intellettivo, credere nella possibilità di trasformarsi e anche a questo punto di trasformare benevolmente l'ambiente nel quale dobbiamo vivere. Ecco, dunque, se mi si parla di religione, anche a me viene un po' l'orticaria. Sarei abbastanza d'accordo con il professore. Ecco.
E adesso parliamo con questo.
No, Giorgio, spero di no. No, però no, io non riesco, sono almeno 40 anni che non sono.
Bisognerà riprenderla in fretta se andrà avanti
così. Niente, io vorrei che lei rispondesse.
Dov'è il baracco?
Lasciamo stare.
Vediamo un po', si sente lo stesso? Sì. Bernardino, tu che sei in fondo, senti. Ecco, no, perché un po' parlare a fare qui mi sembra di essere diventato Mario Capanna, con tutta la simpatia. Con tutta la simpatia, ma non è il mio mestiere, insomma, quello di fare il tribuno. Se dico le cose con voce un po' stentorea è per farmi sentire in fondo. Ma io non saprei bene cosa replicare a quello che ha detto il rabbino, perché siamo così. Mi intendo qua.
Mi chiamo Chaim, la civiltà.
Di quello dice Chaim, perché sono d'accordo sostanzialmente, essendo d'accordo, una volta che ho detto che sono d'accordo, è finito. A lui fa venire l'orticaria il termine religione, anche a me, per due ragioni. Una è forse etimologica. Religione, secondo alcuni, è sinonimo di vincolo o di legame. È una delle tante etimologie di religione. Allora, io non ho niente contro i vincoli, però attenzione, quando diventano legami un po' stretti, a uno viene voglia di far così e farli saltare. Quindi già l'idea del legame non mi piace moltissimo. Per di più, ha detto molto bene Chaim, che religione rimanda sempre all'istituzione. E questo è una cosa che io mi limito a constatare per la tradizione del cristianesimo, che è quella che conosco vagamente un po' meglio di quella ebraica o di quella islamica. E uno comincia, come Giovanni Calvino, libertario, insofferente dei vincoli, critico delle gerarchie ecclesiastiche.
Non si sente
proprio. Dammi quello, dammi il fare, vediamo un po'. Allora.
Quello che devo trovare in due secondi.
Aspetta, e adesso?
E se è meglio? Le prime file?
Lei provi, faccia capire come si regola la cerchia di tornare.
Eccola.
Dunque. Magari parlare in piedi?
E proviamo così. Adesso va meglio? Allora,
mi viene voglia di fare un proclama.
No, popolo d'Italia, non fare genere. Mettiamo tutti gli studenti in galera, che così non protestano, non fanno danni, no? Tanto li mettiamo in galera prima, ecco, vabbè, chiusa lì, insomma. Dicevo, l'aspetto che... Com'è?
I detenuti condannati a morte studiano in galera, si laureano, si difendono in tribunale e si fanno assolvere.
Questo è bene, qualcheduno. Qualcuno come il povero Cherry Chessman studiò per 11 anni e poi si trovò nella camera gas, nonostante che avesse migliorato la sua cultura giuridica e non solo. Cosa diceva? Ma sì, la religione. La religione richiama l'istituzione. Sono d'accordo con quello che diceva in prima. Mi veniva in mente l'esempio di Giovanni Calvino, comincia come intellettuale, insofferente, coraggioso, ribelle, individualista. Poi quando è a Ginevra scrive una istituzione della religione cristiana, guarda caso, e comincia a reprimere i dissidenti. No? Quando si dicevano dei libri che finiscono sui roghi. Sono stati bruciati molti libri, talvolta anche dei libri scientifici. Il povero Ser Michele Serveto ebbe bruciato il suo libro per i suoi errori sulla Trinità, fecero un così buon lavoro gli sgherri di Calvino che andò perduta anche la teoria della circolazione del sangue, la cosiddetta piccola circolazione scoperta da Serveto, che era un medico, e poi sarà riscoperta indipendentemente da William Harvey un po' di tempo dopo. Come dire, la scienza va avanti lo stesso. Però se andasse avanti senza eroi di questo genere sarebbe meglio, ha ragione Bertolt Brecht, sono ben tristi i popoli che hanno ancora bisogno di eroi. Ecco, appunto, noi vorremmo che gente come Bruno o come Serveto fosse morta tranquillamente nel proprio letto, cosa che effettivamente in entrambi i casi non è capitato. Quindi io su questo aspetto della religione come istituzione sono d'accordissimo. Cosa possiamo dire adesso? Che siamo d'accordo, andiamo avanti così.
Vabbè. E allora il disaccordo dove avviene?
Prendere
il disaccordo dove avviene?
Questo affare.
È minaccioso.
Il disaccordo avviene sullo strumento.
Sullo strumento siamo tutti. No, siamo d'accordo anche su quello che...
È ovvio che sarebbe interessante soffermarsi su il percorso che ha portato, per esempio, al nazismo e a tutte le conseguenze del nazismo, e vedere le responsabilità, per esempio, e partire da una posizione di credente o meno. Ma io credo che noi siamo molto abituati a confondere un po' le microfono. Chi è che parla così?
È qualcuno dal dietro.
Ma lei si fa sentire benissimo e non sente me? Ci deve essere una reciprocità. Se la sento io... vabbè, provo. Così? Può andare? Scegliere questo e perdere i concetti, però. È più o meno quello che succede. Ma io suggerirei magari di venire un po' avanti, c'è posto, venite avanti. Questo è veramente spiacevole. Io non, personalmente non riesco a parlare così.
Aspetta che li chiamo, venire avanti. Davide, fai venire avanti la gente, almeno a chi in piedi qua, piuttosto che Caio non ce la fa con me.
Mi dispiace Giulia, non c'è ancora l'organizzazione.
Ma figura, non può capitare. Mandiamo la gente avanti,
è quello che dice.
Occupiamo il corridoio. Occupiamo il corridoio.
Occupiamo il corridoio.
Facciamo un serpentino del corridoio. Anche più solo, guardate, i meno zienti.
Ecco, allora io volevo dire che forse sarebbe interessante, ma questo sicuramente non può essere l'argomento di una conferenza, sviluppare un pensiero e sapere se il percorso, chiamarlo percorso mi fa senso, il percorso che ha portato l'Europa alla Shoah è un percorso che si potrebbe ricondurre alla religione, per esempio. Questo sarebbe estremamente interessante ed è ancora, secondo me, tutto da scrivere. Ma vorrei entrare un attimo nel particolare, perché io credo che noi dobbiamo vedere due aspetti della vita dell'essere umano. Un aspetto che sarebbe quello della fede, il fenomeno fede, e il punto di vista della realtà, perché mi sembra che è questo. Allora vorrei dire che nella tradizione di Israele il fenomeno fede, e tra l'altro la parola fede non traduce realmente quella parola ebraica che viene usata dagli studiosi e dalla Torah stessa, che è la parola emunà. Emunà viene tradotto, secondo me, abusivamente, ho un po' indagato su il significato che si dà alla parola fede. Allora dicevo, emunà viene secondo me tradotto abusivamente con fede, mentre è piuttosto fiducia. E la fiducia e la fede non credo siano perfettamente sovrapponibili, cioè non è esattamente la stessa cosa. Allora, da una parte vi dicevo, abbiamo il fenomeno fiducia e dall'altra parte abbiamo il punto di vista della realtà. E allora che cosa significa questo? Ebbene, effettivamente, se noi andiamo a guardare la tradizione di Israele, questi due punti di vista, questi due aspetti della vita dell'uomo possono essere in un certo qual modo collegati, non sono soltanto connessi, ma realmente collegati. Direi che il percorso di Israele, per esempio, è un modo di relazionarsi alle cose, la realtà come il mondo delle cose, e di relazionarsi in fiducia alle cose, e quindi di determinare un luogo, un tempo dell'essere umano nel mondo delle cose. E credo che il discorso scientifico abbia un suo percorso anche in questo senso. E dunque, in realtà, sono due cammini che non obbligatoriamente si incontrano, ma probabilmente possono dialogare. Io devo, e questo è praticamente un obbligo che mi compete con la nascita, io devo relazionarmi all'ambiente, dopodiché devo relazionarmi a me stesso, devo relazionarmi all'altro. Il percorso di Israele è una modalità di relazionarsi in fiducia, e vi sono molte premesse, vi sono molti principi. E praticamente la tradizione di Israele è un viaggio in queste premesse, in questi principi. Israele è molto poco preoccupato dalla divinità, dalla trascendenza, e non è nemmeno una preoccupazione dei maestri della mistica, della Kabbalah in realtà, perché loro sin dall'inizio hanno liquidato il creatore in quanto oste estremamente accogliente, per cui non soltanto ti costruisce la casa, e va bene, discuteremo se l'ha costruita o meno, ma anche oggi gli architetti, chi ha costruito? L'ha costruito l'uomo, l'ha costruito l'architetto, l'ha costruito il proprietario, non penso che sia così importante, ma la casa c'è. E Israele dice che la casa è accogliente perché il proprietario è semplicemente uscito di casa, perché sarebbe incompatibile con l'ospite. E questo è così vero, siamo tutti stati ospiti e sappiamo quanto chi ci riceve è incompatibile, non riesce a riceverci realmente. Ebbene, dicevo e penso che la grande preoccupazione sarebbe questa, sarebbe la relazione, il rapporto. E allora mi interessa molto il discorso di Giorello, perché è veramente un discorso che si ancora in questa preoccupazione, ho l'impressione, leggendo il libro e leggendo qualche libro precedentemente del professore, mi sono accorto che la sua preoccupazione era molto la mia e molto la nostra, e che dovremmo forse unire le nostre forze. Ed è lì che rivolgo un piccolo rimprovero, è che il mondo di Giorello è meno curioso, non viene a chiedere che cosa diciamo, che cosa pensiamo, come la vediamo noi. Mi dice l'ebreo Einstein, ma questo è l'ebreo Einstein, io devo sapere se Einstein appartiene a Israele con il suo pensiero, che è un tutt'altro discorso. L'ebreo è stato uno, si è chiamato Abramo secondo la Bibbia, ma dopo, alla terza generazione, l'ebreo scompare, perché non è più singolo, ma è un modo di incarnare la condizione umana che si chiama Israele. E anche questo, per esempio, non viene detto, non ci viene chiesto. E questo viene un po' a mancare, forse, a questo discorso dell'epistemologia e alla scienza stessa. Ecco, questa è un po' la mia preoccupazione. Mi sento un po' in corner, ecco.
E questa è direttissima.
Allora, devo alzarmi anch'io, però senza l'aggeggio infernale.
Sì, sì, questo lo deve a me,
Che sono fortemente grato. Ma lei ha toccato parecchie questioni molto interessanti. Una l'ha toccata marginalmente, ma credo anche per la gravità della storia. Cioè, si domandava se nel percorso che ha portato l'Europa alla Shoah non si proietti anche l'ombra di qualche religione. No, questo era il sospetto. Io non sono in grado di dare una risposta esauriente su questa domanda. Ricordo forse quella che è una malignità del nostro caro amico Richard Dawkins, biologo darwiniano di Oxford, il quale in un bel libretto dedicato a Darwin, cappellano del diavolo, come l'ha chiamato Darwin, perché portava acqua, secondo i suoi avversari, al mulino dell'ateismo, cosa che Darwin si preoccupava di non fare troppo, peraltro, ma comunque, in un libretto dedicato a questo cappellano del diavolo, lo cita un ampio discorso degli anni 30 di Adolf Hitler, in cui Hitler orgogliosamente rivendica le sue radici cattoliche, non cristiane, cattoliche, attenzione, cattolico-romane, questo è importante, non cristiane in generale, ma cattolico-romane. È un passo molto interessante che fa pensare, io aspetterò che prima o poi qualche nostro collega cattolico risponda su questo punto. E questo è un primo punto. Un secondo punto riguarda il complesso rapporto tra fede e realtà. Questo è un tema molto difficile. Anche a me viene in mente di tradurre il latino fides in certi contesti con fiducia. E la fiducia che uno ha in un amico può diventare anche la fiducia che uno ha nel Signore. Però quando uno parla di Signore è un po' difficile aver fiducia, non so perché. Cioè, si pone la parola Signore, alla latina, Dominus, un senso gerarchico che un po' innervosisce. A me viene in mente la battuta di un sacerdote nella peste di Camus, dove il medico che cura gli appestati, che è un ateo, gli dice: ma sacerdote, potremmo anche essere amici, dopo tutto collaboriamo insieme a resistere contro la sfida della malattia. La risposta del sacerdote è: un vero prete non ha amici, perché ha già riposto tutto nel Signore. Devo dire che sono quelle risposte che, diciamo così, gelano l'ambiente, detto in un qualche modo. Però, appunto, ognuno vede la cosa come più la sente vicina alla propria costituzione, alla propria complessione, al proprio modo di vedere il mondo. Io sono portato a leggere se ha una qualche ragionevolezza l'idea di fede come qualcosa che è una grazia di Dio e che quindi non è tanto un merito del singolo individuo quanto appunto una libera decisione di Dio. Questa è una concezione che, mi dicono i miei amici cattolici, fa parte del mio antico retaggio calvinista. Ognuno si porta dietro le radici che meglio crede. Non ho niente contro le radici identitarie, per carità, però divento un po' preoccupato quando queste radici vengono usate per definire l'intera Europa. Si tira fuori per esempio la radice cristiana e si dimentica la radice ebraica, ma dicono ebraico, lineetta, cristiano. In quella lineetta secondo me c'è molta ipocrisia che riguarda la storia progressiva dell'antisemitismo nella nostra Europa. Dico progressiva perché è aumentato, non perché sia progressista, ma perché è aumentato con una serie di esperimenti politici peraltro importanti. Penso, non so, alla nascita del Regno di Spagna da regni indipendenti uniti insieme dopo la cosiddetta riconquista contro l'Islam nella penisola iberica. Ecco, quindi attenzione, questo è un aspetto secondo me interessante e importante. Perché le radici cristiane e non quelle ebraiche? Però ci sono quelle greche, magari anche quelle romane, quelle arabe, niente. Come se gli arabi in Europa non ci fossero mai stati e non ci fosse stata una splendida civiltà come quella di Cordoba e di Granada, ma anche su questo lo passiamo. Poi uno potrebbe dire: dove mettiamo le radici vichinghe? Anche il vichingo ha il suo diritto, e l'unno. Gli unni per noi sembrano selvaggi e brutaloni. Andatelo a dire a un ungherese, che quando vogliono dare a un figlio un bel nome lo chiamano Attila, non a caso. E quindi, attenzione, anche le radici unne. Se andiamo a contare tutte le radici non la finiamo più. La mia sensazione è che, non per delle scelte di comunità, ma quando si parla di una struttura statale, o di una struttura addirittura metastatale, insistere sulle radici sia sbagliato, perché gli esseri umani non sono alberi che stanno fermi, ma sono gente che cammina. E quindi non ho mai capito perché, invece c'è di parlare delle radici dell'Europa, non si parla del futuro dell'Europa, di quello che l'Europa può fare. Se non ci si domanda, per esempio, se l'Europa sia un'espressione geografica o non sia qualche cosa che può aprirsi a tradizioni e a popoli che normalmente nell'Europa non vengono collocati, per esempio Israele, tanto per dirne uno, o la Turchia, per dirne un altro, ecco, per dirne un altro, tenendo conto anche, certamente, del peso della storia e dei rischi che possono avere queste aperture. Ma senza rischi che vita facciamo? Se non rischiamo, non sarebbero... forse l'Europa sarebbe andata avanti così com'è, ma non sarebbero nati, per esempio, se non avessero avuto il coraggio di rischiare gli Stati Uniti d'America, tanto per fare un esempio che a me è fortemente caro. Ecco, allora in questo senso vedo l'importanza, come potremmo dire, di unire le forze. è un bellissimo invito. Io confesso la mia ignoranza, questo sì, io ho una profonda rozzezza, come diceva Manzoni, da vile meccanico, no? Ecco, da vile meccanico su molte questioni, non so se chiamarle religiose, no, perché non va bene, spirituali, ma non so fino a che punto chiamarle spirituali. Ho una certa rozzezza in questo tipo di cose, dovuta al fatto che, come dicevo, sono un vile meccanico che per anni mi sono occupato di meccanica razionale, giusto appunto, geometria, algebra e questo tipo di cose. Quindi sono un po' rozzo nei confronti delle grandi tradizioni, anche della stessa religione cristiana. Insomma, l'altro giorno ho sbagliato un arcivescovo, l'ho chiamato eccellenza invece che eminenza, per una situazione, credetemi, francamente imbarazzante. Con i calvinisti va meglio, perché tanto quelli lì sono tutti pastori, e quindi finché sono pastori si capisce, anche se io mi domando che bisogno ci sia di pastori, visto che noi mica siamo pecore, primo, e seconda cosa, come diceva John Stuart Mill, nemmeno le pecore sono tutte uguali, ma ciascuna pecora ha una sua spiccata individualità, è una vecchia battuta di John Stuart Mill in un libro. Però unire le forze, questo mi sembra importante. Se prima ho fatto il riferimento ad Einstein, era perché, anche insomma, per ragioni editoriali legate alle politiche del Corriere della Sera, politiche editoriali, ho scritto una piccola prefazione a quegli scritti di occasione di Einstein del 34 che si intitolano Il mondo come io lo vedo. Sono degli scritti molto belli, perché Einstein qui parla di tutto tranne che di fisica, ovviamente, in questo contesto. Racconta di politica, racconta di come si forma l'antisemitismo, di quale male sia portatore ogni forma di razzismo, si occupa delle possibilità di creare un focolare ebraico in Palestina, anche su questo, e alla fine termina, tra l'altro, questo testo, ricordo, 1934, con una lettera rivolta a un giovane palestinese, dove vi dice: noi non possiamo far altro alla fine che coesistere, rispettarci gli uni con gli altri. Ora, se in questo senso Einstein incarni la condizione umana secondo l'ebraismo, non lo so, chiedo a lei di rispondermi sì o no. Per me sì, voglio dire, per me sì. Einstein è orgoglioso di questa tradizione, anche se confessa, questo lo dice in modo chiarissimo, che non crede a un Dio personale, che alcune storie di miracoli lo hanno sempre lasciato perplesso, che il suo Dio è quello di Spinoza, e qui Einstein è piuttosto esplicito su questo punto, ma quel riferimento a Israele è sempre stato presente nella vita di Albert ed è diventato più forte negli ultimi anni della sua vita, cioè dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, anche se bisogna dire quando ad Einstein offrirono, credo formalmente, la presidenza dello Stato di Israele, Einstein rispose: preferisco di no, gli ultimi anni che mi restano voglio tenerli per studiare un po' più di matematica, perché era convinto che studiando un po' più di matematica avrebbe risolto quel famoso grande problema filosofico che consiste nel mettere d'accordo la gravità relativistica con le altre forze fondamentali della fisica, che sono mirabilmente trattate invece dalla meccanica quantistica. Ognuno appunto ha i suoi interessi. In questo senso però io sento molto questa idea di unire le forze, anzi la proposta relativistica che c'è in questo libro non è come pensa il Pera. Il Pera è stato presidente del Senato qualche anno fa. Non se lo ricordo con nessuno. Come sic transit gloria mundi, direbbero i miei amici papisti, no? Così passa la gloria del mondo.
E quando si parla di me vuol dire siamo alla frutta.
Trattandosi di pera mi sembra tautologico che, ecco, il fruttarolo, nella fattispecie il pezzo di frutta, appunto, era convinto che essere relativisti voglia dire che tutto è relativo, che sarebbe invece una verità assoluta, visto che tutto è relativo, e che tutte le cose sono uguali. Per esempio, lui con grande eleganza diceva: tutte le mucche sono uguali. Non è vero, perché le pezzate sono diverse da quelle rossicce o da quelle le tutte grigie, no? Come qualunque persona che si intende di mucche ne capisce subito. Il problema è non pensare che la mucca mia sia la migliore della tua, io la mia me la tengo bene, la tua te la macello e te la mangio pure. Ecco, questo è in soldetto in soldoni il punto. Quindi i relativisti non hanno mai ammazzato nessuno, non hanno fatto tribunali speciali, non hanno creato inquisizioni, non hanno spedito in posti troppo caldi persone rispettabili come Giordano Bruno, Michele Serveto, non hanno costretto gente come Galileo Galilei all'infamia di diventare un delatore. Ecco, i relativisti sono persone che vogliono mettersi in relazione e quindi apprezzano moltissimo appunto questa idea di unire le forze.
Alberto, caccialo dalla porta, rientra dalla finestra. Casualmente è proprio su quel scritto di Einstein che ho scritto il mio primissimo saggio, proprio su questo scritto che è un capolavoro effettivamente. Ci sono tre parole chiave che io ho come individuato nel discorso di Giorello e che vorrei riprendere iniziando la nostra collaborazione. Einstein diceva: credo poco nei miracoli. Si è dimenticato precisare: credo poco nei miracoli, ma i miracoli presentati dalle religioni. Perché nella tradizione di Israele la parola miracolo, che in ebraico è nes, sulla quale tra l'altro si costruisce una ulteriore parola, sull'etimo nes viene costruita la parola nissayon, che è prova, ha come significato, e questo lo spiegano i maestri, il sorgere di risorse fin qui sconosciute, cioè sarebbero delle risorse umane o naturali a noi sconosciute che in certe situazioni potrebbero sorgere. Io credo che per esempio gli sportivi capiscano benissimo cosa questo significa. Il detto Sharon, quando è riuscito ad arrivare ai laghi amari contro ogni strategia militare, anche lui ha capito cosa poteva significare il sorgere di una risorsa sconosciuta. E dunque le discussioni sui miracoli sono infinite. Tra l'altro ricordo un grande ebreo arabo, appunto di questi arabi così dimenticati, il Maimonide, che ha delle lunghissime disquisizioni filosofiche neoplatoniche, neoaristoteliche, scusate, sui miracoli. Dunque, sì, bisogna intendersi sulle parole. Nessuno di sensato potrebbe parlare di miracolo, e sicuramente non un biblista, cioè la parola miracolo è totalmente estranea alla terminologia della lingua di Israele, la lingua di santità. Il miracolo sarebbe piuttosto affine al linguaggio del mistero, che è il linguaggio cattolico cristiano. Ecco, e la parola Nes non ha niente di misterioso. Certamente bisognerà parlare del passaggio nel Mar dei Giunchi, cercare di capire, ma facciamo come Einstein, studiamo la matematica per far avanzare la fisica, studieremo la lingua per capire un po' ciò che il testo ci dice. Dunque, questo per questa parola chiave del miracolo, che effettivamente inquina spesso l'approccio alla tradizione di Israele. Un'altra parola, perché questa l'ho sentita forte, è quella del pastore, sì? Il pastore, non siamo mica pecore. Questo è ben vero, noi non siamo pecore e siamo un po' stufi di questi pastori che ci trattano da pecore, è vero. Tutte le grandi guide di Israele, il nostro maestro Mosè compreso, hanno iniziato la loro carriera come pastori. E allora voglio solo spendere, se mi date questa possibilità, una parola, così Giorello se la porta all'università. È questa, è il pastore Mosè. Che cosa è successo? Il pastore Mosè, che sembrerebbe sia stato un uomo ragionevolmente intelligente, e uso la parola ragionevole perché sarà l'ultima parola che analizzerò poi, il pastore Mosè a un certo punto perde una pecorella del suo gregge e corre per giorni dietro questa pecorella, ed è così che questa pecorella a un certo punto, o miracolo, si trasforma in un rovetto ardente, no? E, perché un po' è questo che succede. Ebbene, certamente io posso leggerla così, ma posso anche appellarmi a una lettura un po' diversa. E quando sento che un pastore abbandona tutto il gregge nel deserto per correre dietro una pecorella, rischiando tutto il gregge per quella pecorella, e che questo pastore, guarda caso, diventerà la guida di Israele, sono in diritto di farmi una domanda. Prima, che cosa ha pensato? Due, come mai il testo biblico non si è corretto e abbiamo portato per 39 secoli questo testo in giro senza battere ciglio, no? E allora a questo punto mi viene come un inizio di spiegazione e dico: forse il testo biblico ci sta insegnando l'attenzione all'individuo e al singolo come collante della collettività, dell'attenzione alla collettività, far sentire ognuno come centro dell'attenzione dell'uomo politico, della guida. Ah, non sarebbe un po' diverso? E quindi il pastore fosse così cretino non è, e il gregge non è abbandonato. Oh, ma non dobbiamo elevarci un po'? Forse la metafora fa acqua, il gregge sì, ma noi com'è che ci comportiamo? L'abbiamo già dimenticato, neanche come un gregge. Ci offendiamo perché siamo paragonati a delle pecore, magari fossimo delle pecore. E di nuovo ricordo il percorso dell'Europa, ma parlo anche di questa Europa che non riesce ad aprirsi e che vorrebbe tornare sulla valuta unica, no? Anche questo non è gregge, non è pecora, peggio della pecora, quindi vabbè, mi paragona una pecora, però ho capito che forse uno dei requisiti della guida è farmi sentire come molto importante, far sentire ogni individuo della collettività come insostituibile e prezioso, e ho già imparato qualcosa. Ultima parola che vedo usato molto spesso e anche nel libro Senza Dio è la ragione, la ragionevolezza. Effettivamente questa è una parola chiave. Allora lì mi sento lirico di colpo quando sento parlare della ragione, e penso a questo, penso al fatto che il testo biblico per almeno un terzo è una narrazione, sono delle storie. E mi chiedo come mai, perché quando leggo il resto del testo biblico vedo che sono dei principi, è pensiero, è qualcosa che mi permette di affrontare il mondo delle cose, che mi permette forse di diventare anch'io allievo di Einstein, no? E allora mi chiedo che cos'è la narrazione, questa narrazione a cosa serve, cosa di più rispetto alla ragionevolezza, o che cosa di diverso? Ebbene, mi viene questo, mi viene in mente la possibilità di uscire da un destino, la possibilità di far sì che i figli non siano predeterminati dai padri. E questa è la narrazione. E qui vediamo anche, ed è giusto che sia così, i limiti della ragione, della ragionevolezza, per capire, per andare un po' oltre. Non facciamo della ragione l'ultima divinità, sarebbe un gran peccato. Accettiamo anche che esistono degli approcci diversi, che non sono nemmeno loro unici, o meglio, sono tutti unici e preziosi. Ecco, facciamoli funzionare insieme, un po' di ragione, un po' di immaginazione, un po' di irragionevolezza. Lo Stato di Israele di cui parlavamo non è per caso il trionfo, non è nato sul trionfo dell'irragionevolezza. E io dico sempre che Einstein ha avuto ragione di rifiutare questo primo incarico, gli hanno offerto non la presidenza del Consiglio, proprio la presidenza dello Stato, che era onorifica, e lui lo stesso l'ha rifiutato, perché c'era una incompatibilità di approccio. Lui sapeva che bisognava forse andare oltre questa ragione che lui usava così bene, e modestamente disse: non sono io l'uomo. Ricordiamo che lo ha sostituito un altrettanto grande scienziato a capo dello Stato di Israele, Chaim Weizmann. Ecco.
Io sono molto contenta di trovarmi qua in mezzo, perché sento che c'è un accordo di fondo. E c'è anche un accordo di fondo, cioè qualcosa che mi fa, che mi risuona, perché c'è una dimensione comunitaria, una dimensione individualistica, una dimensione internazionale, e a me sembra di aver davanti Bakunin. O mi sbaglio, eh?
Mica male, Bakunin.
Mica male.
Mica male, Bakunin.
E quindi vedo che questo porsi della discussione in questi termini mi avvicina a fare, cioè, mica male. Lei, tu mi dici mica male, in che senso mica male? Mica male per quello che né Dio né Stato né servi né padroni,
no,
mica male per la sua, peccato che anche Bakunin avesse un lato antisemita che forse era di moda.
Questo purtroppo è una cosa che si ritrova, e sarebbe importante domandarsi perché, okay, in persone per altri versi encomiabili o rispettabili, alcuni ne uno.
Sì.
Lo stesso Marx è un po' antisemita, mi pare che sia, nonostante che lui fosse di origine ebraica, tra l'altro, lo stesso Marx.
No, no, era suo bisnonno che era, vabbè, ebreo.
Vedetevela voi, il barbone ve lo vedete voi, ve lo giocate voi.
Noi giochiamo con un altro barbone, con
ecco, ma ci sono stati anche altri personaggi, appunto, per altri versi apprezzabili, da Martin Lutero, se ne ha dette, piuttosto di pesanti, fino a Ezra Pound, grandissimo poeta, che anche lui ne ha infilate non poche su quel settore. Questo purtroppo è un punto su cui varrebbe la pena di discutere a fondo, riprendendo quello spunto che poi portava sulla questione più drammatica e lacerante: come mai un paese come l'Europa è stata dilaniata dai totalitarismi, in particolare dal totalitarismo nazista. Però adesso qui volevo riprendere un mucchio dei temi che sono stati suggeriti, ma cominciamo forse con il tema della ragione. Senso, la ragione è un tema che è una parola a cui si richiamano tutti. Io quando parlo di ragione intendo proprio quel modo di ragionare terra a terra che si usa appunto in matematica, per esempio, quando si fa il calcolo delle probabilità, quando per esempio addirittura si può usare un teorema matematico che si chiama teorema di Bayes, cosiddetto dal reverendo Thomas Bayes, calvinista, il quale voleva definire appunto i miracoli fuori da tutta quella pesantezza che abbiamo cercato di eliminare, e per lui era semplicemente l'eruzione di la comparsa di qualcosa di nuovo non facilmente prevedibile con i nostri schemi abituali. E usava appunto addirittura un algoritmo per vedere quanto può essere nuovo un fatto che noi chiamiamo miracoloso, non perché violi le leggi naturali, ma semplicemente perché non ce l'aspettiamo, perché non è nelle aspettative più radicate. È un bel modo interessante di discutere questo tipo di problemi. Erano anche i tempi in cui si stava definendo nelle isole britanniche, in Irlanda e in Scozia in particolare, si stava definendo quel movimento che è noto come illuminismo, che poi sarebbe arrivato grazie a Voltaire nel continente europeo, grazie non solo a Voltaire, naturalmente questa è una lettura molto semplicistica. E dunque, una persona che è senza Dio, nel senso metodologico che ho cercato di definire in questo libro come metodo, non come dogma, ma come metodo, non ama la divinizzazione della ragione, non ama nemmeno la divinizzazione della ragione scientifica. Non penso che la scienza costituisca un quinto Vangelo, come scrive peraltro invece il mio caro amico Pier Giorgio Di Freddi, anche perché ritengo che quattro Vangeli ufficiali o canonici siano più che sufficienti, per non dire tutti quegli apocrifi. Se adesso dobbiamo mettere pure un quinto, che è il Vangelo della scienza, preferisco di no, come diceva Bartleby, lo scrivano del racconto di Melville. Ecco, quindi non ritengo minimamente che la ragione debba essere in qualche modo divinizzata. La ragione è un'attività, come dicevo, molto semplice per molti aspetti, certo questa è complicatissima in alcune sue articolazioni, ma è una cosa molto semplice a cui tutte le persone sono chiamate. Non c'è una persona che debba essere tagliata fuori da una discussione razionale, a meno che non voglia tagliarsi fuori, questo è un altro discorso, che non voglia tagliarsi fuori, no? Uno può pensarla come Glaucone: la verità è quando io batto il pugno, e Socrate gli dice: perché non stiamo qui a discutere e vediamo se la tua tesi è giusta? Nel momento in cui Glaucon si mette a discutere con Socrate, ha già perso come tipo brutale, ma è entrato già nell'attività che io chiamo razionale. Quindi la ragione è un modo di comunicare, un modo di mettersi in relazione di nuovo con gli altri. Non penso minimamente che la ragione debba fare piazza pulita di tante altre forme espressive, non delle narrazioni, non delle esperienze, se si può dire, mistiche, non un modo particolare di riferirsi al mondo che non è quello della matematica o della fisica. Assolutamente non penso minimamente questo. Penso il contrario, che la luce della ragione è una luce che non brilla così tanto da occultare le altre. È brutto spegnerla comunque, perché si può rischiare di restare al buio e di andare a sbattere la testa. Ma l'atteggiamento razionale, insieme con altri atteggiamenti, è un atteggiamento che giova a tutti. Un po' come se io ci sono tante candele, io ce ne metto un'altra, e non è che la luce viene ripartita non più in n candele, ma in n più 1 candele, no, la luce è maggiore. La bellezza dell'esperienza della cultura è proprio questo, che
dipende come la metto,
se non la do, sempre insisto che anche delle candele si possono fare usi che definirei impropri, ma se non si fanno usi impropri si riesce a vederci un po' di più. In questo senso io sono stato molto colpito da quello che lei ha detto sulle narrazioni, che ho trovato molto interessanti. Perché le narrazioni hanno sempre l'attenzione al singolo, sono storie individuali, questo è molto interessante. Noi nella scienza, in matematica soprattutto, abbiamo qualcosa per molti versi simile alla narrazione, ma non è individuale, è la dimostrazione, in cui ragioniamo su nomi e su idee generali. E perché non tenerli insieme tutte e due? Narrazione e dimostrazione, entrambi sono gli occhi della mente con cui appunto noi vediamo un po' di più, di quanto vediamo semplicemente con gli occhi.
Quello è il percorso della Torah. Esattamente.
Vuol dire che sto facendo qualcosa di molto vicino alla Torah senza saperlo. È un po' come Monsieur Souven che parlava in prosa, dice che bello, mi hanno detto che parlo in prosa. Non lo sapevo, ma io sono molto contento.
Però diventa il borghese, no?
Chi?
Lei così.
È borghese, mica un titolo da cui vergognarsi. Borghese ha fatto qualche buon lavoro.
Antio. Borghese gentiluomo, ci si riferiva a Molière.
A Molière, perché i borghesi in quanto tale mi sa che qualche buona cosa hanno fatto. Una rivoluzione non male in Inghilterra, per esempio, ai tempi di Oliver Cromwell, tanto per dire. Che tra l'altro mi dicono smantellava i ghetti e trattava con la comunità ebraica come se fosse una delle tante denomination, delle tante chiese, senza discriminare nessuno. E non è male, per l'epoca, non è affatto male.
E all'Inghilterra, sì.
Ecco, questo era il primo punto, comunque riguardava la ragione. Il secondo punto non era nell'ultimo intervento suo, ma in quello precedente, io me l'ho notato, ma lo riprendo adesso, che era l'invito, quando parlava appunto a chi è stata data la Torah, di provare a cambiare, e anche qui io sento una profonda consonanza, e adesso vi spiego perché, se mi è lecito fare un riferimento personale, a parte chi mi ha presentato ha fatto anche un riferimento a Ludovico Gémonat, una delle battute che Ludovico amava era che la libertà di cambiare è la base di qualunque libertà, toglietela e ogni altra libertà viene meno. Questo mi ricordo che lo scrisse in modo molto potente in un libro che si intitolava, guarda caso, proprio La libertà. E se io penso che oggi nel nostro paese le cose non vadano molto bene, è perché una serie di fattori complicati forse, io non voglio dare la colpa ai politici come se fossero dei capri espiatori, però una serie di fattori sta togliendo alle giovani generazioni la voglia e il gusto di cambiare. E allora io sono contento che questi scendano in piazza e si riapproprino della possibilità di cambiare. La mia mal di gola e infezione qua sotto sta peggiorando sempre di più.
È perché usate la gola e non il diaframma, direbbe chi si occupa di teatro.
C'ho un lente che fa degli disastri micidiali.
Contra mal 15 gocce stasera.
Vabbè, prendiamoci anche le 15.
Contra mal, veramente.
Contra mal. Sì. Lei dice che invece una mezza pinta di buon rum, come si faceva sulle navi pirate del Settecento, non funzionerebbe anche quello.
Funziona benissimo.
Mezza pinta di rum. No,
professore, mi scusi, mi prometto solo perché sembra un minuetto dove sono tutti d'accordo, ma adesso prescindendo dalla religione ebraica, parlando di religione in quanto tale, come tutte quante che si basano su dogmi, lei parla di unire le forze, ma questo è profondamente incompatibile tra il ragionamento relativistico proprio della scienza, del personale, e quello che invece si basa su un dogma come tutte le religioni. Il Papa lo insegna quando dice combattiamo i relativismi, dimenticandosi che al contrario il relativismo è assolutismo. Allora la domanda è, io concordo con l'esempio di dire più candele fanno più luce, ma questo lo può dire un relativista, il problema è quando ci sono qualcuno che cerca di
spegnere
la fiammella che altri rappresentano. E allora, visto che c'è incompatibilità, perché un conto è l'assenza di dogmi, un conto è la certezza che non ci sono verità assolute, il confronto continuo popperiano e così via, dall'altro invece l'opposto, dogmi che siano credere in Gesù Cristo, credere in Dio, dogmi sono sempre. Allora come si fa ad unire le forze in questo modo?
Che non sono dogmi, solo i cristiani e i cattolici sono dogmi, non è vero che le percorsi. Questa è una proiezione cristiano-cattolica che tu fai, lo fanno tutti. Non è vero, nessun ti chiama Israele. È un percorso storico, quello che poi Giovanni dice che l'ha cercato dalle vie meccaniche, è un percorso che è solo storico, perché lui poi tira fuori 39 secoli. Nella storia dell'umanità c'è un percorso che è anche intellettuale, che il nostro Isoclasto, interpretato, proietta tutto a partire dai greci, e invece c'è un'esperienza precedente rimossa, non a caso, dalla cultura italiana e europea, perché è l'esperienza culturale che è la lì. che non pensa mai né di essere religioso, come prima spiegato, né tanto di essere dogmatico. Dire dogmatico non è vero, fai ridere.
Ma io non voglio, no, ma se limitiamo il discorso a, capisco che forse sono io fuori luogo, perché
no, adesso
l'ambiente è questo, però non volevo limitare il discorso alla realtà ebraica che non conosco. Allora, essendo religione sono convinto che sia anch'essa basata su dogmi, sicuramente più aperta, dovuta anche al fatto che siete anche molto meno, la storia che avete avuto, insomma, quello che è. Però quando si parla di religione si considera la religione cristiana, con le sue varie declinazioni, ortodossa, islamica, buddista, tutte le altre, comunque sono di per loro basate su dei dogmi che sono incompatibili col libero pensiero scientifico.
Siamo un po' attenti anche sul fatto di dire che la religione ebraica è così attenta alla razionalità, alla comprensione, all'insegnamento. Non so se dogma o non dogma, ma se sta scritto da qualche parte, credo, non ne intendo molto, se qualcuno lavora di sabato, prendilo e ammazzalo.
Quando, dove, sempre, ovunque.
Sì, poi ci sono state 2000 interpretazioni che dicevano no, non bisogna ammazzare, bisogna avere la testimonianza, bisogna avere questo, però c'è scritto.
E
ce ne sono tonnellate di situazioni nelle quali devi ammazzare questo, devi ammazzare quell'altro, e se quello si giace con quell'altro allora non va bene, e poi il mamzer ha bisogno di 7 generazioni o non so che cosa. Un attimo, è una religione, è una serie di norme che interpretate sicuramente con la più grande volontà di concipiazione, con la migliore razionalità, restano norme di un'altra società, di un'altra epoca, di un altro modo di pensare. Francamente questo cinguettio fra Giorello e Barie mi lascia un po' perplesso.
Grazie. Atlantide e l'Esodo, Platone e Mosè avevano ragione. Uno dei libri scritti dal mio compagno di banco, io sono ancora matricola fuori corso di fisica da 64, lui è professorone quasi in pensione nella mia natia Bergamo di sotto, e gli ho dedicato Aracne editrice. È tutto dimostrato dall'Esodo, è tutto scientificamente, razionalmente dimostrato. Dio, il creatore, Kadosh Baruch Hu, ci ha dato il creato e anche la chiave di lettura, che è esattamente il contrario di quella di Drosnin. Basta leggere Drosnin, i due libri, Codice Genesi, Conto la rovescia, e capovolgere tutto. E si capisce, lui racconta che nel 2001 prima crollarono le torri e poi crollarono le borse, quando è vero esattamente il contrario. È dimostrato che l'assassino di Yitzhak Rabin è Shimon Peres. È tutto documentato che la mafia globale, il complotto demo, tutto un salto di sotto, sono i peggiori nemici degli ebrei, e la mafia siro-babilonese spaccia e ci spaccia per ebraica. Sarebbe importante poter approfondire questo discorso anche sui dogmi. Le scorie nucleari sono eliminabili, la fusione fredda, oltre a fondere in le leggeri,
mi è permesso un piccolo
intervento. Professor Giorello, mi mandi una email, francolevi@tispal.it. La etica o etichetta di tutti potrebbe essere quella ebraica: mandare in pensione ogni faraone, liberare tutti i popoli dallo schiavismo e dalla schiavitù. Questo è possibile, magari. La proposta c'è, però se continuo a raccontare che sono stati gli ebrei a uccidere Dio.
che sia per me, le permesso, caro amico.
Dio non esiste, non è mai
Franco,
esistito.
Franco.
Mi è permesso un piccolo intervento, proprio breve. Per
Vedi Inter.
Ma non ha ancora risposto.
Ma forse dopo risponderà, forse con più opinioni risponderà dopo.
Ah, vabbè, no, vabbè.
Ma io credo una cosa. La prima cosa è che veramente sono rimasto molto colpito, perché c'è una cosa. Secondo me non c'è assolutamente singhiozzo, ci sono, c'è una cosa di base che sia l'ateo, che l'ateo quindi io dico, che in verità il credente, l'ateo che crede in Dio che non c'è, e il credente in verità
non si sente,
in verità restano soli, hanno tutti e due una base comune, che è la loro solitudine di fronte, è la loro solitudine di scelte etiche, quindi la responsabilità individuale. Ecco. Ecco che allora veramente non c'è nessun cinguettio, c'è semplicemente due emeriti dotti che trovano veramente che solo ci può essere delle cose di confronto, senza perdere la loro identità, la prima cosa. La seconda, vede, caro amico, e mi colpisce molto questo, perché non a caso questa cosa che è difficilissima, perché vuol dire andare avanti, vuol dire andare oltre, non avviene, caro amico, qua, e avviene in questo tempio, che è un tempio però ebraico. Per certo, io auspicherei che ci fosse una sala molto più grande, molto più ampia, per esempio quella che per lei potrebbe sostenere dell'arcivescovado qua vicino, che però l'arcivescovado, purtroppo, un incontro del genere così, non lo farà nemmeno nei prossimi 50 anni. Allora io sono grato veramente personalmente alla comunità ebraica di aver aperto un dibattito così avanzato e moderno, e poi sarò veramente felice. Ho un'attesa di vita ancora di circa 20-25 anni, di poter partecipare a un dibattito aperto poi nel prossimo arcivescovado insieme agli amici. E poi naturalmente eventualmente anche nella moschea, ma nella moschea penso di non poterla vedere. Allora c'è un problema veramente reale e politico. Veramente credo che tutti quanti, quelli che non siamo ebrei, ma che siamo semplicemente qui ospiti, dobbiamo veramente essere grati a questo tempio e a questa comunità che ci ha permesso veramente un incontro.
Volevo rispondere sui dogmi.
Allora, no, ma lei ha ragione quando dice che almeno, io non voglio dire tutte le religioni, che alcune religioni hanno profondamente un atteggiamento dogmatico. E anche esplicito, mica nascosto, anche molto esplicito.
Non il buddismo.
Ho detto alcune, non tutte. Infatti io con i buddisti mi trovo molto bene, di solito. E con degli altri che mi trovo un po' più a disagio, diciamo, un po' più a disagio. Ma le religioni però sono anche, o forse, chiamavo religioni, fonde mie, non delle entità fisse definite una volta per sempre, ma sono quello che le fanno le persone che in queste religioni si riconoscono. Io prima vi ho sentito litigare, quindi qualche cosa siamo riusciti a portare, a far litigare almeno qualcuno, no? Invece di fare il minuetto abbiamo un po' sparso qualche seme di zizzania. Litigare ma se uno lavora il sabato uccidetelo. Ora, io non voglio discutere come funzionasse questa norma nel contesto ebraico. Quando questa norma è stata presa dal testo biblico e utilizzata, tradotta un po' liberamente con se qualcuno lavora nel giorno dedicato al Signore, allora è diventata la domenica per fattori storici che non sto adesso a esaminare, uccidetelo, beh questo si faceva. Nelle comunità puritane e calviniste dei primi colonizzatori del Nuovo Mondo si faceva tranquillamente. Guai se uno lavorava di domenica o nel giorno comunque ufficiale del riposo. Forse non veniva sempre ammazzato, però veniva buttato fuori. Buttato fuori voleva dire andarsene in giro con la neve e i lupi tutto intorno. Non è bello, se voi conoscete un po' le condizioni climatiche dell'America del Nord, vi rendete conto che non è il massimo della vita. Infatti era così poco il massimo della vita che molti dissidenti sono finiti letteralmente congelati o hanno fornito cibo agli animali selvaggi. Quindi io non so se questa fosse una norma che aveva una valenza simbolica, che era invece presa alla lettera. In molti casi norme molto dure sono state prese anche poco alla lettera, questo va detto. La lapidazione delle adultere, che i puritani inglesi volevano mettere in voga durante il periodo del Commonwealth, fu messa formalmente in voga, ma non hanno mai lapidato nessuna, ecco. Quindi bisogna anche tenere presente che c'è uno scarto, e di nuovo in questo scarto si inserisce la differenza che c'è tra quello che la tradizione ci consegna e come noi generazione per generazione la modifichiamo. Faccio un esempio un po' più terra a terra, ma mi sembra interessante. Lui diceva prima: vorrei vedere tra 25 anni una discussione di questo tipo all'arcivescovado. Ora, è vero, una discussione come questa all'arcivescovado non la vedo molto realistica a tempi brevi. Però devo ricordare che quando arcivescovo di Milano era Carlo Maria Martini, le cattedre dei non credenti permettevano un dibattito estremamente franco e leale su molti aspetti, e talvolta anche su aspetti piuttosto, diciamo, delicati per quanto riguarda la storia della religione cattolica. Esempio, io mi ricordo una volta che discutevamo con Giorgio Coine, gesuita ma anche direttore della Specola Vaticana, e con Francesco Bertola, accademico dei Lincei, anche lui un astrofisico, è venuto fuori qualcosa sul contributo dato al sistema copernicano da Giordano Bruno, come citavo prima, dalla Cena delle Cene. Il commento di Martini fu: conoscevo Giordano Bruno come grande pensatore in filosofia, adesso apprendo che è stato molto importante anche per la cosmologia e per la fisica.
La Roma ha battuto il Milan.
Questo è già una buona cosa. Non lo so, se, mi spiace per i milanisti presenti. No,
io sono contento perché così la prende col Berlusco.
Era a proposito dei faraoni di cui si parlava prima.
Era a proposito dei faraoni.
Comunque, per finire la questione, Martini disse: spero che questa riflessione su Bruno sia lo stimolo per la curia romana e più in generale per il pontefice di per fare un doveroso riesame, ai tempi in cui Wojtyła chiedeva scusa a tutti per le malefatte della Chiesa, no? Per fare un doveroso esame sul caso di Giordano Bruno e venire alla questione di fondo. Giordano Bruno è finito come finito, insomma. Bene, questo doveroso riesame Martini lo annunciava nel 1999. Sono passati 11 anni, sia lui che io stiamo ancora aspettando. Questo, traete voi da questo le legittime conclusioni. Forse non tutte le forme religiose sono da mettere sullo stesso piano, ma la differenza sta nel modo con cui le persone che si rapportano a queste riferiscono. Io, come dicevo prima, non ho niente contro il fatto che uno abbia le credenze più strane. Comincio a innervosirmi quando in nome di queste credenze si fa della politica, si mettono a tacere gli altri, si impedisce la ricerca scientifica, e allora devo dire che tra le due cose preferisco la ricerca scientifica, che so io, la venerazione della sindone, tanto per essere chiari. Questo è un esempio che faceva già Calvino, dicendo che a lui la venerazione della sindone faceva orrore, tanto per essere chiari. Ecco, quindi è su questi punti specifici che ci si misurerà sempre di più. Ci si misurerà tenendo conto che poi quel tipo di solidarietà di cui parlava anche Haim prima è una solidarietà pratica, non è una questione tanto di essere d'accordo nelle credenze. Mi interessa poco se il mio medico è buddista, voodooista, cattolico, ebreo, protestante, tutto quello che voi volete. L'importante è che lavori bene, che mi curi bene, che mandi avanti la conoscenza scientifica e medica per aiutarmi quando non sto tanto bene.
Come adesso.
Esattamente come, questo è sempre un esempio di Spinoza, quando uno va da un giudice vuole che sia competente nella legge e sia attendibile, non che faccia propaganda per questo o per quell'altro credo religioso. E questo mi sembra il punto di fondo. So benissimo che gli intolleranti non sono d'accordo con questo, non ce lo nascondiamo mica, ma con dagli intolleranti ci si difende, ci si deve difendere. Si deve difendere con gli strumenti della critica quando è il caso, con altri strumenti quando è il caso, quando si è nelle condizioni in cui era Dietrich Bonhoeffer nella Germania di Hitler, tanto per essere chiari.
Forse dovresti rispondere, Barriere, alla...
Sì, due parole. La prima è che sono stato sorpreso dal tono minaccioso. Sì,
mio?
No. Il tono minaccioso di chi accusava l'ebraismo di dogmatismo, ecco, non mi ci ritrovo. È una minaccia grave probabilmente la sua. Questo è per primo. Per secondo, minuetto, allora vi chiedo di dirlo a mia moglie, sarà molto fiera, finalmente ballo. Dopodiché vorrei dire due cose. Quando Martini creò la cattedra dei non credenti, fu interpellato per tenere la prima lezione di questa cattedra, a questa cattedra, e rifiutai indignato perché dicevo con che diritto vengo classificato tra i non credente, e questo mi ha addirato non poco a suo tempo. Io ho incontrato due volte poi Martini e abbiamo parlato di questo. L'ebraismo è stato dunque invitato come primo intervento e alla cattedra dei non credenti, quindi in dogmatismo abbiamo qualcosa da imparare. Dopodiché vorrei rispondere a questa osservazione, no? Chi trasgredisce lo Shabbat verrà lapidato. Sì, da mettere però vicino al commento talmudico che decide che un tribunale, che un sinedrio che pronuncia più di una condanna a morte in 70 anni è considerato un tribunale assassino. Dunque mi dica se è una questione di interpretazione del testo. Anche 40 secoli fa il Talmud ha 22 secoli, questa osservazione del Talmud è di 22 secoli fa.
Ce n'è un'altra, scusa, sì. Che dice: se 10 persone decidono unanimemente che quello lì è colpevole, non può esserci, perché sono messi d'accordo. Se ce n'è una sola che dice che non è colpevole, anche quello non è...
Non è 10, sì. E se il tribunale decide all'unanimità, ma sì. Comunque questa è una questione procedurale, lasciamo stare, ma voglio dire che non è nemmeno una questione di interpretazione, capisce? È di nuovo una questione culturale, di conoscenza, ed è questo che io continuo a chiamare a collaborazione. Cioè io vorrei tanto che si potesse venire a parlare, a condividere, a capire un po', perché se no tutto diventa veramente minaccioso e si ha l'impressione che tutti sono nemici di tutti. C'è un dovere di conoscenza, c'è un percorso, ed è questo che manca singolarmente. La cattedra dei non credenti per me è stato un grande esempio. Io ho poi incontrato, ripeto, per due volte Martini, e la corrente non è passata, devo dire. La corrente non è passata, non è piaciuta nemmeno a Martini quando gli ho ricordato che Milano era l'unica sede della Gestapo. Mi fa, ma veramente? Dico no, è un fatto storico, e via discorrendo. Dunque è una questione di riconoscimento e di conoscenza. Invece io sono molto grato che questo tempio ci abbia accolto. Effettivamente aspetto di poter parlare all'arcivescovado, però devo dire che io sono spesso invitato in circoli cattolici, cristiani cattolici, a parlare e non mi si pongono vincoli e non sono particolarmente tenero. Sono molto meno minuettista di oggi. Ecco.
Se ci sono altre domande da porre.
Una domandina ce l'avrei rispetto alla provocazione sua dello Shabbat.
Se io passo.
E anche rispetto all'adulterio. Cioè quello che poi era la domanda che faceva anche Giorello su come si fa uscire dal vile meccanicismo. Ma la domanda che facevo è questa, ma non è che 40 secoli fa, che poi magari sono anche un po' meno, ma comunque, lo Shabbat era il primo fatto sindacale, che erano tutti schiavi, e invece una volta a settimana non si lavorava. E questa era una rivoluzione talmente forte che poi richiedeva una normativa non si sa quanto eventuale, la butto lì, come un ragionamento di volontà, idem per l'adulterio. Cioè quello che ti manca completamente è una contestualizzazione di quella che è una storia più profonda di quella italiana, secondo me il problema è quello lì. Che dal punto di vista italiano la storia ebraica è diventata cristiana, noi vediamo tutti che laici come formazione vediamo le religioni, e quello che è il problema che facciamo tutti, che è nei fondamenti della cultura italiana, e non riusciamo a interpretare quei due millenni prima dove vengono fuori queste cose qui che però hanno avuto la loro ragione. Cioè, sono arrivato, ecco lì è la ricerca da fare, secondo me, che su cui siamo assolutamente indietro a quello che diceva Giorello. Secondo me la chiave per riuscire ad avere il meccanicismo è la ricerca di una storia precedente a quella del IV secolo, che arriva Pericle, Tucidide, eccetera, per carità, chapeau, non è che voglio spuntare sulla Grecia, ma c'è un prima, su cui l'ignoranza italiana è totale.
Ecco, basta. Bravissimo.
Era una fottuta affermazione.
Benissimo.
Io vorrei sentire una cosa. Per quanto riguarda il futuro, come avviene la trasmissione della fede ai figli?
La fede ai figli?
Sì. Come avviene? Sì.
Da tutte e due.
Come avviene la trasmissione della fede, fiducia al
futuro? Fede, fiducia. Fede.
No, mi sembra chiara la domanda.
Sei chiara? Cosa vuol dire? La fede ai figli, cioè l'educazione religiosa? No.
Come viene trasmessa la fede ai figli?
Come viene trasmessa la fede ai figli? Non viene trasmessa nel caso, credo, di Giorello. Nel caso di Barriere possiamo chiederglielo, supposto che ci si metta d'accordo sul termine fede, suppongo.
Non so come la fede venga trasmessa, anche perché, come dicevo inizialmente, io la parola fede non la capisco molto, cioè non ha un significato per me. La fiducia, questo è un vero problema, la trasmissione della fiducia. La tradizione di Israele invece parla della la trasmissione di una cultura, la trasmissione di un desiderio di imparare. E allora usa un verbo incredibile che è quel veshinantam. Veshinantam vuol dire addenterai ai tuoi figli. Allora io mi chiedevo com'è che si fa, no? Per trasmettere un desiderio di imparare, per trasmettere un desiderio di cultura addentare, finché qualcuno mi ha fatto notare che la dentizione è la primissima elaborazione della digestione, è la più grossolana, ma è fondamentale. E quindi addenterai per i figli significa che farai il minimo sindacale, cioè darai quella spinta, quella scintilla, quel desiderio, ma ti atterrai a questo, cioè non trasmetterai delle conoscenze, ma trasmetterai un desiderio, l'idea di un percorso, la volontà di sapere. Ecco, questo è l'addentare. Se a questo che lei si riferiva, sì, ed è una bella posta, mi creda, io sono oggi nonno, da nonno forse è più facile, basta giocare a calcio con i nipoti e io non ci capisco un granché, ma riesco a far passare qualcosa in quei momenti lì, proprio quell'inizio di elaborazione, proprio con i denti e tra i denti, ecco. Non so se ho risposto alla sua domanda.
Tu, Giorello, vuoi rispondere alla domanda?
No, c'è uno che voleva parlare. Dica, no. Così la sentiamo un po' forte.
Perché il professor Giorello ha messo molto simpaticamente la sua formazione inizialmente calvinista, no? E ha citato giustamente Calvino che è nato in un modo ed è finito in un altro, no? Questo potrebbe anche essere metafora probabilmente di tutta la civiltà cosiddetta cristiana che, come diceva prima l'interlocutore precedente, dell'ebraismo conosce molto poco e quello che conosce lo conosce attraverso la deformazione di 2000 anni di un certo tipo di interpretazione cristiana fatta da non ebrei convertiti, diciamo, al messaggio di Gesù attraverso apostoli ebrei che però poi si sono trovati in minoranza come ebrei messianici rispetto alla cosiddetta ecclesia ex gentibus, la chiesa, diciamo, la comunità dei non ebrei che si erano in qualche modo cristianizzati. Per cui perché non fare di questi incontri una serie di incontri in modo che simbolicamente e anche come personalità vostra di ognuno, ex calvinista, diciamo calvinista razionale e diciamo
anche un protestante
talmudico, come
l'ateo protestante, l'aggettivo è protestante ma il sostantivo è ateo,
possa essere l'inizio di secondi incontri. Non sono stato pagato da nessuno
perché i soldi non ci sono.
Cosa dice a proposito di quello che lei diceva e delle caricature cristiane dell'ebraismo, no? Sa quel delizioso episodio che si svolge in un pub di Dublino quando il piazzista Leopold Bloom viene un po' strapazzato da alcuni energumeni locali che lo prendono in giro dicendo ebreuccio, ebreuccio. Allora Bloom prima abbozza, poi non ne può più e ad un certo punto guarda in faccia il più becero di questi e gli dice ma guarda che Mendelssohn era ebreo e Marx e Spinoza e soprattutto Gesù Cristo, il vostro Dio. E qui viene fuori una specie di colluttazione fisica. No, bellissima questa cosa perché rende perfettamente secondo me quello che lei diceva con un'immagine narrativa, guarda caso, che è di una grande forza secondo me, nonostante il tono apparentemente distaccato con cui Joyce la racconta. Sarebbe bene riprendere queste cose e parlare anche seriamente secondo me, senza paura, di chi è veramente Shylock nel Mercante di Venezia. Io non credo che sia solo una caricatura, perché Shylock è anche l'altro che si ribella.
Sì,
e questo secondo me varrebbe la pena di capire bene come giocano queste grandi figure letterarie che sono come sempre grandi figure totalmente ambigue. Io sarei dispostissimo a fare una chiacchierata su Shylock o su Leopold Bloom.
Su Shylock
se mi interessa.
Una comunicazione di servizio. Allora, buonasera a tutti, sono il dottor Yamizrach, sono il presidente dell'Associazione Amici di Israele.
Luce.
Il microfono.
Visto che l'abbiamo comprato apposta due minuti, mezz'ora fa, ammortizziamo. Sono il dottor Yamizrach, sono presidente dell'Associazione Amici di Israele. Allora, prima di tutto sono contentissimo di vedere così tanta gente che viene a un'iniziativa che abbiamo organizzato, nonostante il tempo. Mi scuso per tutti i disagi perché il tecnico con l'impianto di amplificazione è rimasto bloccato a Como sotto la neve e la signorina che doveva venire con telecamera per filmare e registrare l'evento, è rimasto bloccata a casa con l'influenza, per cui noi nonostante tutto abbiamo abbiamo voluto di fare questo incontro nonostante tutte le difficoltà, proprio per rispettare i relatori che sono di massimo livello e rispettare tutti voi che nonostante questo tempo e nonostante le preparative per Natale siete venuti qua a partecipare alla serata molto numerosa. Volevo ringraziare la sinagoga di Bechelomo che ci ha permesso un'altra volta di utilizzare i suoi spazi per le iniziative dell'associazione e che ci ha permesso di utilizzare anche i spazi sacri, che è molto raro che una sinagoga permette di utilizzare anche la parte, diciamo, specificamente dedicata alla preghiera per eventi non religiosi, ed è un'eccezione che esiste solo in questa sinagoga, che è una sinagoga eccezionale, ha questa eccezione che è un punto di incontro fra culture, è un punto di incontro per i non ebrei con la religione, con la cultura ebraica, e non è facile trovare queste aperture diciamo nelle sinagoghe. E volevo due cose: prima di tutto questa iniziativa fa parte di una serie di iniziative che stiamo organizzando sempre in questa sinagoga, e il foglio con tutte le iniziative li troverete all'entrata della sinagoga con dietro la storia di questa sinagoga, che è una cosa eccezionale per conto suo. Prego tutte le persone che hanno preso le papaline, diciamo, di ricordare di metterli, perché li utilizziamo per le preghiere, e c'è anche il biglietto, il foglietto con la descrizione dell'associazione Amici Israele, fuori di iscrizione se qualcuno vuole iscriversi, ma in ogni caso c'è la possibilità di lasciare nome, cognome e indirizzo mail per poter essersi contattati per eventuali iniziative, per farvi conoscere le nostre iniziative. C'è anche una piccola cassetta con delle offerte, questi sono, no, è una cosa seria, perché questi qua sono iniziative gratuite, ma visto che l'associazione di volontariato senza entrate e ci sono certe spese che dobbiamo coprire, saremo sempre qualsiasi cosa per noi fa comodo. Ringrazio molto i direttori, io sono veniale, purtroppo devo farlo, essendo presidente devo anche badare a questo. L'idea di utilizzare questo inizio come un punto di partenza per una serie di eventi potrebbe essere presa in considerazione naturalmente, relatori permettendo, e noi lo adesso vedremo come sviluppare questa iniziativa, diciamo, oltre a quello che abbiamo già fatto. Volevo ringraziare molto Davide Romano, il segretario nazionale e vicepresidente dell'associazione, e Elisabella Cairoli, che avendo mal di testa pazzesco ha dovuto andare un po' prima per questa iniziativa, per lo sforzo che fanno, perché siamo tutti persone molto 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 occupate e nonostante tutto hanno trovato il tempo, la passione e la volontà di organizzare. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie.